Buongiorno agli ascoltatori di Radio Maria e a Francesca che oggi condurrà con me la rubrica Cantiere delle Scelte, orientamento scolastico, universitario e professionale a cura dell'Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Vizi e virtù del digitale, come ci si muove nella rete? È il tema che abbiamo scelto per la puntata di oggi, di cui parleremo con i nostri ospiti e aspetteremo le domande dagli ascoltatori. La rete è un termine che sicuramente richiama molti significati, ha significati diversi, alla relazione, alla connessione, a ciò che può avvenire o ciò che ha forza, a ciò che si contrappone, a ciò che è veramente effettivo. Per i giovani digitali il virtuale è un mondo vero e proprio, di incontri, di relazioni, di comunicazione.
Sì, buongiorno Federica e buongiorno ai nostri ospiti che tra poco presenteremo. Come anticipato, il tema di oggi è il virtuale. Oggi viviamo in un'era ipertecnologica dove i giovani sono coloro che hanno piena capacità di muoversi nei nuovi ambienti. Per i cosiddetti nativi digitali il web non è una realtà alternativa, il reale e il virtuale non sono luoghi antitetici, non parliamo di un mondo parallelo, ecco. Il web insomma è una realtà reale che li mette in relazione, è un fatto che pone delle opportunità, che apre a una nuova sfida educativa. Com'è possibile dunque ben orientarsi nella rete? Si cercano notizie, si consultano le proposte di lavoro, si sceglie la facoltà, tante volte si lavora anche direttamente nella rete. Come non perdere l'orientamento online? È uno strumento il web in cui veramente e totalmente i giovani ripongono fiducia oppure una piazza per incontrare qualcuno? Quali possono essere i lati più oscuri del web?
Sono sicuramente molte le domande, oggi non abbiamo la pretesa di rispondere a tutto, di dare sicuramente degli stimoli di riflessione sono con noi per aiutarci in questo Chiara Giaccardi, ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi e docente di sociologia e antropologia del media dell'Università Cattolica di Milano. Sono molte le pubblicazioni che la professoressa ha scritto su questo tema. Il Fabio Introini, ricercatore alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali del Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica di Milano, Alessandra Carenzio, docente di Tecnologie dell'Istruzione e dell'Apprendimento e ricercatrice del Centro di Ricerca sull'Educazione, Media e la Tecnologia dell'Università Cattolica, Maria Grazia Santoro, insegnante di Lettere alla Scuola Secondaria di Monza, collaboratrice dell'Associazione Amici dell'Università Cattolica per quanto riguarda l'ideazione e la programmazione dell'annuale concorso per le scuole di cui poi parleremo.
Grazie Federica e grazie agli ospiti qui presenti. Iniziamo dunque la nostra tavola rotonda. Professoressa Giaccardi, come la dimensione della relazione può essere diversamente vissuta con riferimento al nuovo ambiente che è appunto il virtuale?
Sì, grazie. Intanto buongiorno a tutti. È importante sottolineare questa dimensione dell'ambiente, perché l'ambiente è qualcosa che sempre ha un influsso sulla nostra capacità anche di relazioni. Adesso comincia a fare freddo, quindi le nostre relazioni sono più all'interno che all'esterno, per esempio. Però questo influsso non deve mai essere una forma di costrizione della nostra libertà, no? Possiamo sempre coprirci e decidere comunque di uscire, di vedere le persone nella piazza. Quindi l'ambiente ha un influsso, ma non ci determina in senso stretto, necessitante. Allora la sfida è come valorizzare i nuovi elementi di libertà e le nuove opportunità che l'ambiente digitale offre. È un ambiente appunto, come è stato detto, reale per i ragazzi. Loro chattano su Facebook o su WhatsApp con gli stessi amici che hanno lasciato poco prima scuola, quindi l'unità è data appunto dall'intensità delle loro relazioni. Ci sono dei rischi e i rischi sono soprattutto, io li vedo non tanto nella virtualizzazione delle relazioni, questa è una preoccupazione degli adulti, ma nell'autoreferenzialità, perché loro si connettono al gruppo dei pari e quindi hanno una sorta di grande stanza degli echi in cui ascoltano le cose che gli assomigliano, e questo è un pericolo perché poi si innescano dei meccanismi di mimetismo, di conformismo, di omogeneità oppure di rilancio all'eccesso per farsi notare dentro questa cerchia. Ecco, è questo secondo me il rischio più grande, e la sfida invece è quella di un'alleanza intergenerazionale, cioè di rompere questa uniformità delle loro cerchie e di riuscire a connettersi a dei mondi diversi, perché è nell'eterogeneità che viene uno stimolo anche per una critica al proprio ambiente, per vedere quello che non è immediatamente visibile. Se posso aggiungere una cosa, però, c'è però anche un pregio. di questo ambiente, che è quello di riuscire a fare un po' una sintesi, perché noi viviamo in un mondo estremamente frammentato, sia perché la cultura è individualistica, quindi ciascuno un po' fa per sé, sia perché la nostra vita quotidiana è organizzata in tanti ambienti diversi. Le persone lavorano, si sta a scuola, poi c'è lo sport, e la vita è proprio spezzettata ed è molto difficile incontrarsi e stare insieme e comunicare. E molto spesso questi ambienti aiutano. Un piccolissimo esempio autobiografico: io ho due figli grandi che vivono lontani, alla sera noi diamo la buonanotte a tutti su WhatsApp, ed è un modo per gli altri di sentirsi parte ancora della famiglia, e per noi di mantenerci in contatto con loro. Una cosa molto piccola, però è un segno quotidiano che costruisce una routine che aiuta a mantenere il senso di unità.
Grazie alla professoressa Giaccardi. Su questo stesso tema ci piacerebbe sentire anche il professor Introini, quindi di come la relazione tra generazioni e diverse possa essere diversamente vissuta in relazione a questo nuovo ambiente, che sia reale o che sia virtuale o connesso.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Se mi è possibile, Federica, volevo intanto provare a interagire, a reagire anche alle parole che Chiara Giaccardi ha appena pronunciato, che condivido pienamente. Mi è piaciuto soprattutto il suo richiamo a questa idea dell'ambiente, perché troppo spesso appunto noi abbiamo un'idea della tecnologia e dei mezzi di comunicazione come una sorta di forza che arriva e spontaneamente produce dei cambiamenti sia positivi che poi molto spesso anzi profetizzati come apocalittici e negativi. Quest'idea di ambiente invece ci dà l'idea di qualche cosa in cui noi comunque ci muoviamo. L'ambiente sicuramente modella, concorre a creare degli alvei in cui le nostre relazioni scorrono appunto come i corsi d'acqua, ma allo stesso tempo ci lascia diverse libertà. Non dimentichiamo che appunto l'ambiente, come ci insegnano anche le scienze ecologiche, oggi tra l'altro molto di moda, non è un contesto nel senso di appunto qualche cosa che si impone da fuori noi. Noi stessi siamo ambiente, anzi forse proprio i media digitali ci hanno insegnato ad approcciarci alla realtà anche sociale interna di ambiente, cioè qualche cosa che non è appunto non ci determina da fuori, ma che noi stessi contribuiamo a in qualche modo costruire. Sento molto anche il tema di questa differenza reale e virtuale, perché anch'io ho iniziato a studiare i media qui in Università Cattolica proprio anche con la professoressa Giaccardi, e da subito ci siamo incontrati, no, con questa necessità di demitizzare un po' questa idea del virtuale. Io credo, e questo forse è un tema che ci avvicina anche al topic di questa discussione che riguarda tematiche legate all'orientamento, quindi alla scelta, io credo che il virtuale, inteso appunto come il senso della possibilità del poter essere altrimenti, oggi come oggi un giovane lo viva sì sicuramente con riferimento a internet, ma io direi proprio in riferimento alla sua progettualità. Se il virtuale è il senso della possibilità, forse mai come oggi, mai come per questa generazione che chiamiamo millennial, insomma, poi o di nativi digitali, eccetera, il senso della possibilità del poter essere altrimenti, dell'avere degli orizzonti di scelta che sono molto più ampi rispetto a quelli delle generazioni precedenti è forte. Quindi la virtualità è proprio una caratteristica della nostra vita quotidiana, già diremmo real life, e allora è chiaro che poi si crei una forte congruenza tra le aspettative, gli usi, le pratiche, le culture di questa nuova generazione e il mondo della comunicazione. Mi piacerebbe dire altre cose, magari ci sarà occasione di ritornarci successivamente. Mi si chiedeva invece rispetto alla questione del rapporto tra le generazioni. Allora, questa è una bellissima domanda. Intanto, diciamo così, appunto, noi stiamo utilizzando il termine nativi digitali e come si dice anche. Cito qui soprattutto i risultati di una ricerca pubblicata nel 2012, no, il nome della ricerca è YouKids Online, e mi riferisco prevalentemente al report relativo alla situazione italiana. Ecco, una delle scoperte, uno dei risultati più significativi di questa ricerca è proprio un po' la necessità, no, di demitizzare non tanto l'idea di nativo digitale, ma il fatto che l'idea di nativo digitale, come dice giustamente anche la collega Mascheroni, sia una questione prevalentemente anagrafica, una questione prevalentemente legata all'età. Non è vero in base ai risultati di questa ricerca, sembrerebbe insomma che l'età giovanile, cioè l'essere appunto della nuova generazione, crei di per sé un particolare feeling, una particolare literacy, come dicono anche appunto gli studiosi, nei confronti delle comunicazioni digitali. Quindi, fatta questa premessa, che ovviamente ci aiuta a riproblematizzare un po' tutta una serie di osservazioni, vorrei anche partire un po' dalla... visto che poi parliamo di educazione, abbiamo anche appunto colleghi e colleghe che si occupano più direttamente del mondo della scuola, vorrei partire dalle osservazioni che ha fatto un grande filosofo contemporaneo, forse che non è in Italia non così conosciuto come meriterebbe, che è Michel Serre, che ha di recente pubblicato, insomma credo che fosse dell'anno scorso, di 2 anni fa, un piccolo pamphlet appunto intitolato Non è un mondo per vecchi. Lui insiste molto su questa idea della frattura generazionale molto forte, quasi come se i giovani e diciamo gli adulti o gli anziani fossero ormai su due mondi veramente diversi. Adesso sarebbe interessante entrare, non ho il tempo di farlo, nelle ragioni per cui. Ovviamente i media sono anche per sé uno dei motivi che avrebbero creato questa coupure in maniera molto, molto netta. In realtà io non credo che sia così. Certo è vero, soprattutto in Italia i dati ci dicono ancora una volta che esiste un divario digitale, soprattutto gli adulti subiscono molto il divario digitale anche in termini tradizionali, per questioni di genere, per questioni relative allo status socio-economico, sono sempre dati di YouTube Online. È vero che però diciamo, il nuovo mondo digitale pone una serie di problemi anche per quella che è diciamo, la trasmissione del sapere così come è sempre avvenuta, quindi mette in discussione anche l'autorevolezza, l'autorità. Pensiamo nelle scuole quanto questo Michel Serre descrive bene quello che succede, secondo me io ho anche insegnato nelle scuole secondarie, descrive bene quello che succede, no, dentro le classi, questo brusio del corpo, questo non riuscire a stare fermi in classe perché si è continuamente, sì, forse dal punto di vista dell'insegnante distratti, no, perché non si segue diciamo magari il monologo, però allo stesso tempo si è stimolati da tutta una serie di altri stimoli che arrivano da altre fonti. Allora, come diceva anche giustamente la professoressa Giaccardi, la sfida di queste tecnologie è proprio quella di darci un surplus, se vogliamo, di ricchezza, rispetto alle quali diciamo, l'abilità diventa quella di trovare nuovi modi di fare sintesi. Io credo che in questi nuovi modi di fare sintesi effettivamente il dialogo tra le generazioni possa in qualche modo aiutare, possa in qualche modo contribuire. Certo va coltivato, per il momento mi fermerei qui.
Grazie a professor Introini. Prima di procedere però ci piacerebbe sentire in merito un parere della professoressa Carenzio, da quello che è il suo osservatorio, quindi un centro che si occupa di educazione ai media. Quindi qual è la necessità di educare i media? Cosa vedete rispetto al vostro osservatorio?
Grazie Federica e buongiorno a chi ci ascolta da casa. Prima di tutto sono profondamente d'accordo con quanto detto da chi mi ha preceduto, perché la rete fa sintesi ed è anche uno strumento e un ambiente incredibile di incontro. Ce lo dice la ricerca quando ci racconta come le famiglie si trovano nei social media, nei social network, al di là dell'esempio effettivamente vissuto dalla professoressa Giaccardi. Il punto di vista dell'educazione è un punto di vista oggi molto più maturo rispetto a qualche anno fa. Anche solo 5-6 anni fa la parola del pedagogista o dell'educatore era la parola del censore, quindi i media digitali erano assolutamente da vietare e si cercava di scardinarne la presenza nella vita degli adolescenti e dei preadolescenti. Oggi effettivamente si è arrivati a un punto di svolta per cui anche gli studi sono molto più attenti alla potenzialità e al dato relazionale e anche umano che c'è dentro alla rete. Gli adolescenti che noi interpelliamo nelle ricerche, che incontriamo in classe dalla scuola secondaria di primo e secondo grado, ma anche prima nella scuola primaria dell'infanzia con i bambini e ragazzini più piccoli, ci raccontano che la rete per loro è strumento e occasione di relazione molto importante, che non sostituisce, come detto, la vita presenziale, del faccia a faccia, dell'incontro, della merenda dell'insieme, dello zaino condiviso, dei ricordi, ma è veramente un momento di sintesi, di incontro. Il punto di vista dell'educazione allora oggi deve essere molto focalizzato sull'accompagnamento. Ci sono due parole su cui forse possiamo giocare già, che sono un passaggio dalla regolamentazione alla regolazione. La regolamentazione è qualcosa che proviene dall'esterno e che in parte noi subiamo, quindi è qualcosa che magari non appartiene a tutti noi, non è così centrata sulle nostre pratiche e il nostro essere. La regolazione invece viene dall'interno, siamo noi che ci regoliamo, e forse la sfida oggi, educativamente parlando, è quella di aiutare i ragazzi, ma non solo i ragazzi, anche gli adulti, che molto spesso vivono una ritorno all'adolescenza, e vediamo adulti, genitori, consapevoli dell'età ma non consapevoli del mezzo che utilizzano, che magari chattano di notte, che mentre cucinano, per carità si può fare, non è una cosa terribile, sono anch'io responsabile di parte di questi comportamenti, ma non considerano che c'è un tempo e uno spazio per tutto. Quindi regolare vuol dire essere consapevoli di come viviamo certe pratiche e di come possiamo accompagnare il cambiamento. La ricerca, l'intervento a scuola e devo anche dire l'interazione con altre discipline, la sociologia, la comunicazione, per noi sono fondamentali per intervenire in maniera molto ampia, a 360 gradi.
Grazie professoressa Carenzio. Professoressa Giaccardi, vorrei ritornare un attimo sull'elemento della relazione genitori-figli che lei evidenziava, cioè la differenza tra le generazioni digitali e gli adulti. Può essere un'occasione per una nuova educazione, per uno scambio che vada a colmare un gap che di fatto c'è e esiste?
Sicuramente sì, ogni tempo storico ci pone di fronte a delle pseudo costrizioni, insomma, all'interno delle quali dobbiamo saperci muovere, però ci offre sempre anche delle grandi opportunità. Io credo che questo tempo ci liberi da un modello che noi abbiamo assunto senza rendercene conto, che era il modello televisivo, del broadcasting, cioè un emittente e dei riceventi. È una forma di relazione in cui appunto c'è chi parla, c'è chi ascolta, c'è chi ha, diciamo, un potere, un autorità, e c'è chi deve semplicemente ricevere. La rete ci mette di fronte a una logica completamente diversa, che ha ugualmente dei vantaggi e degli svantaggi. Lo svantaggio è quello della equivalenza delle fonti, ma il vantaggio è quello della reciprocità, il fatto che nessuno è soltanto emittente, soltanto ricettore, ma c'è questa interattività, questo dialogo, questo rispondersi, questo mettersi nei panni dell'altro. Allora, dal punto di vista educativo, questa è una risorsa enorme, sia per il genitore, che non può più dire devi fare questo perché te l'ho detto io che sono tua madre, e forse è anche giusto che sia così, ma deve cercare di mettersi nei panni dell'altro e accompagnarlo a vedere quello che dal suo punto di vista non riesce a vedere, quello che dicevo prima, un po' scardinare queste bolle, diciamo, dei gruppi, dei pari, in cui uno è abituato ad ascoltare solo quello che gli somiglia. Allora, questa è una risorsa enorme, ma lo vedo anche dal punto di vista didattico, con gli studenti. Non possiamo più fare lezione come la facevamo 10 anni fa, dove noi parliamo e loro prendono appunti. Dobbiamo inventare dei modi nuovi di coinvolgerli nel processo didattico, che è un cammino che facciamo insieme, dove noi docenti impariamo moltissimo dai nostri studenti. Sono veramente una fonte di arricchimento per noi, soprattutto che ci occupiamo di comunicazione, ma penso per tutti. Quindi la sfida è cogliere queste nuove potenzialità di reciprocità e trasformarle in qualcosa che fa crescere tutti. Non siamo noi che dobbiamo far crescere loro, dobbiamo crescere insieme sfruttando questa risorsa enorme di questo ambiente nuovo.
Benissimo, grazie. Passiamo dalla famiglia alla scuola, perché indubbiamente la questione digitale va a scardinare, lo diceva la professoressa Giaccardi, il modo di fare scuola, il modo di essere in classe, il modo di insegnare, il modo di relazionarsi con i nostri alunni, sia dalle scuole medie ma anche precedentemente dalle scuole così, che un tempo chiamavamo elementari. È una rivoluzione dunque culturale. È sufficiente dotarsi di lavagna multimediale, di tablet, per entrare a far parte di un mondo che appartiene agli studenti, totalmente nella loro quotidianità. Chiediamo un parere in merito alla professoressa Maria Grazia Santoro.
Innanzitutto grazie e buongiorno a tutti. Dunque, basta dotarsi di tablet, lavagna, LIM, la lavagna interattiva? Beh, la risposta è no. Non basta, anche perché, apro qui una parentesi, molti di noi, molti docenti, non sono pronti a utilizzare questi strumenti, per cui non basta perché semplicemente molti di noi entrano in aula e non accendono questi strumenti, per cui basta pochissimo per renderli assolutamente inattivi. E io ho un punto di vista particolare, perché la mia è una scuola media dove, grazie anche all'aiuto dei genitori, siamo riusciti a dotarci in tutte le aule di computer e LIM, e non è un'esperienza così diffusa, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado. Questa cosa è avvenuta di più nelle superiori, cioè quando si parla di scuola 2.0, della digitalizzazione eccetera, soprattutto questo discorso riguarda le scuole superiori, dove più grande è stato l'investimento in questi termini. Le scuole medie, soprattutto poi la scuola d'infanzia, da questo cambiamento non sono state molto toccate. Però ho la fortuna di avere questa esperienza che un po', diciamo così, apre una strada. Quindi già da tempo io utilizzo per le mie lezioni la lavagna interattiva, il computer, la connessione a internet, e da quest'anno abbiamo anche il registro elettronico. È in atto una rivoluzione, questo è vero, e infatti, siccome sono insegnante di lettere, mi piace molto giocare con le parole, e questa parola rivoluzione effettivamente richiama la parola digitalizzazione, con cui fa effettivamente rima. Il punto è che dentro questa realtà, questo cambiamento, come tutti i cambiamenti, la prima reazione è quello dello spavento, della paura, soprattutto di noi che stiamo assistendo a un cambiamento. Noi adulti, di fronte ai cambiamenti, abbiamo molta paura, più forse dei ragazzi, che invece hanno ovviamente quella curiosità innata che è legata a chi va, a chi deve esplorare, deve conoscere, deve buttarsi nelle nuove realtà. E in realtà, come sempre però, è importante pensare questa cosa non come un pericolo, ma come una sfida. Quindi mettere da parte la paura è la prima cosa che è importante fare. E la seconda cosa è molto molto importante, recuperare l'idea di partecipazione e alleanza dentro questa rivoluzione. Mi aggancio proprio alla prima cosa che ha detto la professoressa Giaccardi, e così come recupero quanto è stato detto prima, a proposito dell'accompagnamento, che è partecipazione. Queste sono, credo, le due parole che dobbiamo tenere bene a mente come adulti che stiamo a contatto con i ragazzi, sia come insegnanti che come genitori. Ma siccome sto parlando come insegnante, faccio riferimento soprattutto a questo aspetto. L'alleanza è importantissima. Mi accorgo che in classe io ho i contenuti da proporre ai ragazzi. I ragazzi invece hanno, la competenza degli smanettoni con il computer, per cui molto spesso arrivo pronta per fare la mia lezione, ma non riesco a far fare al computer quello che io ho in mente, cosa che in realtà i ragazzi puntualmente riescono a fare. Già questo avvicinamento, dove in realtà io arrivo e so cosa voglio dire e quale esperienza far vivere i ragazzi legati, per esempio, che ne so, al Risorgimento, ho preparato una lezione sul Risorgimento da proiettare, però puntualmente la chiavetta non fa, cioè la connetto, ma non, oppure manca la connessione, ste robe qua, e poi i ragazzi risolvono. Questa situazione di alleanza e di richiesta di partecipazione da parte dei ragazzi in realtà è una novità, e che è una bella situazione, perché mettiamo lì insieme, no? Io ho i contenuti, loro hanno l'esperienza, cioè la praticità, la capacità di usare praticamente e attraverso l'esperienza, perché loro l'hanno appreso provando, con meno paura rispetto a me, che ho paura di schiacciare i tasti e fare danni, e quindi questo già crea un'alleanza. L'altra cosa però, siccome è una rivoluzione, come tutte le cose, come faceva ben notare la professoressa Giaccardi, un'ambivalenza, no? Un doppio volto.
Questa cosa della rivoluzione, adesso ci sarà il registro elettronico, quindi la digitalizzazione, per cui la nostra scuola ancora non dà la possibilità ai genitori di accedere al registro elettronico, ma non è una questione di se, ma solo una questione di quando, per cui prima o poi con questa cosa faremo i conti. Riflettevo con i ragazzi su questo aspetto. Dicevo, ma secondo voi è un vantaggio o uno svantaggio che i genitori possano accedere dai loro smartphone al nostro registro? Ovviamente, insomma, metà di loro erano pro, altri contro, eccetera. Però ci siamo resi conto che, per esempio, questa cosa di per sé può essere positiva o può essere negativa in base a come viene gestita. Allora abbiamo immaginato questa situazione, uno di loro per esempio prende 4 perché non ha studiato storia il giorno prima, e due situazioni, no? La situazione senza registro elettronico, in cui il ragazzo ha tutto il tempo per preparare il discorso ai genitori, li incontra alla sera, spiega loro come mai è successa questa cosa, assumendosi anche la responsabilità, magari, no, di dire però ho studiato tutto il pomeriggio e domani mi offro, così recupero il 4. Possibilità A, senza registro elettronico. Possibilità B, registro elettronico, il genitore in pausa pranzo guarda il registro e vede appunto il 4 del figlio. Torna a casa, non dà il tempo neanche al figlio di parlare perché subito lo aggredisce a causa del 4. Dicevo, allora come dico, vi rendete conto che questa cosa per certi aspetti è un bel problema, perché non avrete neanche lo spazio per spiegarvi, raccontare, e soprattutto non avrete nessun interesse a dirlo perché saprete già che l'avranno visto, no, dal loro smartphone. Dicevo, come si può risolvere? Insieme abbiamo pensato, beh, in fondo sarà importante prima di fare questa cosa metterci d'accordo noi e i genitori, cioè porre il problema e insieme pensare, papà, mamma, facciamo però un patto che il registro elettronico lo potete vedere, ma lo vediamo insieme alla sera, così vi posso spiegare cosa è successo. Questo è soltanto un discorso che abbiamo fatto insieme, però ecco, questo è il punto importante, cioè pensare questi strumenti come opportunità per aprire proprio situazioni di scambio, di dialogo, anche di immaginazione su quello che è accaduto, potrà accadere, eccetera.
Grazie, professoressa Santoro, ha sollevato un punto davvero interessante. Ecco, professoressa Carenzio, chiederei a tal proposito anche a lei un parere in merito al rapporto tra digitalizzazione ed educazione.
Sì, è un intervento che mi preme fare perché le parole della professoressa Maria Grazia Santoro mi hanno anche fatto venire in mente una serie di esempi che concretamente osservo quando accompagno le scuole e quando con il CREMIT accompagniamo le scuole nel processo di assunzione di responsabilità, non solo didattica ma anche culturale, verso le nuove tecnologie e i media digitali. Mi vengono in mente sicuramente due parole chiave. La prima, che è riferita alla paura, al timore che sicuramente molti insegnanti provano di fronte al nuovo, non è una cosa in realtà nuova. Il tecnopanic, per utilizzare un termine magari diverso, è sempre esistito, ha sempre accompagnato le pratiche didattiche e scolastiche. Magari vi farà sorridere, ma quando Freinet, grandissimo, Célestin Freinet, grandissimo educatore francese, padre insieme ad altri dell'attivismo pedagogico, quindi di un nuovo modo di fare didattica a scuola, il secolo scorso voleva introdurre la stampa a caratteri mobili nella sua classe, nella zona rurale francese, e anche i dischi, quindi con la possibilità di ascoltare la voce e la musica trasmessa qui non direttamente ma virtualmente in un certo senso, era stato fortemente criticato perché tutti si trovavano assolutamente impreparati. E oltretutto, cosa ben più grave, si diceva al tempo, perché sprecare tutte queste risorse per dei bambini e dei ragazzini che probabilmente faranno i contadini, perché era chiaramente una situazione non solo sociale ma storica e economica diversa. Freinet invece aveva ragione, e oggi forse abbiamo i tablet in classe anche perché un movimento è nato tanto tempo fa. Un secondo punto che sempre sollevato dall'intervento di Maria Grazia Santoro: è necessaria una partecipazione, una alleanza scuola-famiglia anche in questo caso, anche quando delle tecnologie e dei media digitali si vede soprattutto l'apporto didattico strumentale, cioè uso media per fare qualcosa in classe, anche in chiave disciplinare. Prima di tutto perché se voglio utilizzare i media digitali in modo saggio e sensato, non li devo vedere solo come strumenti di visualizzazione e presentazione di contenuti, ma li devo leggere in chiave di condivisione e socializzazione. Vuol dire fare cose con i miei studenti, vuol dire parlare meno e ascoltare o osservare di più il lavoro in classe. Allora, è necessario avvisare e soprattutto creare un patto educativo nuovo con i genitori, altrimenti difficilmente potranno comprendere ad esempio il senso di alcune attività extrascolastiche o dei compiti prima della lezione o di uscite che li portano magari a fotografare i cartelloni pubblicitari o i prodotti del supermercato per un'attività che faranno in classe, anche col telefonino, con lo smartphone o col tablet. Se vogliamo cambiare veramente la scuola dobbiamo fornire un accompagnamento metodologico che forse oggi riusciamo un po' più a sostenere, perché i grandi progetti, i grandi bandi nazionali e regionali, penso, per chi magari bazzica un po' più la scuola, classi 2.0 a livello nazionale e generazione web a livello regionale, si sono occupati molto della dotazione tecnologica, meno dell'accompagnamento metodologico. Oggi progetti come Smart Future e altro di digitalizzazione della scuola non possono prescindere, e non lo fanno effettivamente, dalla dotazione sia strumentale sia culturale, quindi metodologica, per fare senso con i media. Altrimenti gli insegnanti giustamente si ribellano.
Ecco, abbiamo parlato di partecipazione, di alleanza scuola-famiglia, e questo direi che vale sia in un contesto positivo sia in un contesto negativo. Professoressa Carenzo e professoressa Giaccardi, chiederei la vostra opinione in merito anche ai rischi del web. In particolare si è diffuso anche fra i giovani il fenomeno del vamping, soprattutto negli Stati Uniti. Cioè, di notte più che dormire gli adolescenti sembra vogliano socializzare attraverso i social. Mi chiedo, è un fenomeno solo statunitense? E d'altra parte, non si rischia che una iperconnessione allontani dal mondo reale, facendo anche perdere l'orientamento? Professoressa Carenzio.
Sì, il termine vamping è un termine che secondo me è molto evocativo e anche drammatico da un certo punto di vista, cioè teatrale, nel senso che rende molto l'idea di come i ragazzi presumibilmente si stiano trasformando in vampiri che vivono di notte e tacciono di giorno, no? In realtà è un termine che giornalisticamente parlando colpisce molto, ma è una pratica sulla quale secondo me bisogna fare ancora molta ricerca e soprattutto anche un po' di buonsenso. Faccio riferimento a una ricerca condotta qualche tempo fa sull'utilizzo del cellulare tra i preadolescenti e gli adolescenti, che ha poi dato luogo a una pubblicazione, Il guinzaglio elettronico. Già nel 2010-2011 i ragazzini e i ragazzi italiani, erano preadolescenti e adolescenti, sostenevano di non spegnere mai il cellulare di notte, per vari motivi. Perché poteva funzionare da sveglia, perché probabilmente qualche compagno o compagna avrebbe potuto contattarli con, allora si parlava di SMS, non c'era WhatsApp, e tante altre applicazioni, Viber e tante altre che oggi popolano i nostri telefonini sotto forma di app, ma era più una necessità di contatto di rete che non presumeva comunque nessun tipo di attività costante. Non è un fenomeno che, a mio avviso, ma sono interessata e curiosa di sentire anche l'opinione di Chiara Giaccardi, ci tocca direttamente al momento, è sicuramente un segnale, un sintomo di come i media digitali appartengano totalmente alla nostra vita 24 ore su 24. Riporto però una parola che secondo me è molto interessante, un contributo di Dana Boyd, che è una ricercatrice studiosa di social media molto nota non solo negli Stati Uniti, che si è da sempre occupata di social media e adolescenti, di connessioni e disconnessione tra vita presenziale e vita non presenziale, ma assolutamente reale, che commentando il fenomeno del vamping in America diceva, proviamo a contestualizzare, qua ritorno all'ambiente della professoressa Giaccardi, proviamo a pensare alla vita degli adolescenti americani, probabilmente è anche un modo, qui il dibattito aperto, per gli adolescenti di recuperare il proprio spazio di notte, quando nessuno li controlla, li monitora o li impegna, perché le vite di tutti i giorni sono intasate, e qui il termine è veramente, no, come quando si ha raffreddore non si respira, sono intasate di attività,
attività scuola, attività extrascolastiche, parascolastiche, sport, impegno sociale e civile, anche pensate alla carriera futura universitaria, alla necessità di maturare crediti per poter accedere all'accademia migliore. E quindi, dice Dana Boyd, e qui ripeto il dibattito è aperto, probabilmente il tempo della relazione di giorno è talmente colonizzato che alla fine gli adolescenti si riprendono i propri spazi quando anche sono meno assillati, controllati. Credo che il termine sia molto forte giornalisticamente parlando, ma non abbia ancora una sostanza forte nelle esperienze che viviamo tutti i giorni. È sicuramente sintomo di una presenza forte dei media e anche di una voglia probabilmente degli adolescenti di recuperare uno spazio di comunicazione che passa attraverso i media, no? Visto che anche durante il giorno la comunicazione lì si svolge.
Professoressa Giaccardi.
Sì, io sono un pochettino più realista su questo, nel senso che ho almeno 3 figli dai 18 in giù e so che questo fenomeno invece c'è, il fatto di non spegnere mai il cellulare. Per le ragioni che si dicevano, cioè l'essere sempre disponibili, ho le prove, nel senso che appunto con WhatsApp uno può vedere l'ultima connessione e in questo senso sono intervenuta in senso molto di regolamentazione, cioè ho detto cosa ci facevi connessa alle 2.59 am quando il giorno dopo dovevi andare a scuola, a parte che poi uno può togliere appunto la visibilità delle sue ore di accesso e questo è stato fatto, ma la questione qual è secondo me? Una questione molto più grande, la questione è che questo nuovo ambiente ci sollecita a ripensare gli spazi e i tempi. Allora, si parlava di vita presenziale. C'è una trasformazione che riguarda lo spazio, perché noi abbiamo la possibilità, che è una ricchezza, ma anche qualcosa che ci può vampirizzare. Io vedo i media più come vampiri in questo senso, cioè che in qualche modo ci risucchiano nelle loro logiche se noi non attuiamo una presenza vigile nei confronti di queste inerzie che poi si innescano. Allora, da una parte gli spazi cambiano perché il vicino e il lontano si ridefiniscono. Posso essere più vicino a qualcuno che sta da un'altra parte disconnettendomi da chi mi sta di fianco. Questa è una possibilità ambivalente, appunto, dipende da come la gioco. Ma soprattutto qui la questione riguarda il tempo. Io credo che gli adolescenti soprattutto, forse le persone più, i ragazzi un po' più maturi lo utilizzano in maniera più consapevole, ma gli adolescenti rischiano proprio di essere vampirizzati, di essere risucchiati in un tempo continuo, in un tempo in cui non ci sono differenze, in cui si è appunto sempre connessi, sempre presenti, sempre disponibili. Questo ha un lato bello, perché la dimensione empatica, la dimensione di essere accessibili dagli altri è importante, ma anche un lato limitante, perché appunto ci diseduchiamo a riconoscere la qualità del tempo. I tempi non sono tutti uguali, ci sono dei tempi vuoti che bisogna saper imparare ad accettare. La noia è una grande scuola educativa, perché noi sappiamo che non tutto può essere saturato di cose divertenti, ma che bisogna saper aspettare, così come il digiuno è importante per saper gustare veramente un cibo. E questo la tradizione anche religiosa ce lo insegna non come mortificazione ma come proprio educazione alla differenza dei tempi. Allora questa educazione alla differenza del significato del tempo rischia di essere persa in queste modalità, in queste pratiche ed è un aspetto educativo su cui i genitori da una parte ma anche gli educatori dall'altra secondo me dovrebbero intervenire.
Professore Introini, come vede questi cambiamenti nella concezione dello spazio e del tempo?
Ma dunque, intanto grazie per la parola perché appunto avrei voluto anch'io dire qualche cosa su questo discorso del, diciamo, vamping per intenderci, ma diciamo anche questo forse bisogno di connettività. Non lo so, mi veniva da pensare questo, non ci ho pensato prima, è una cosa che è emersa qui sentendo anche il dibattito tra colleghi e approfitto della presenza di Chiara che è anche è stata anche una studiosa di media broadcasting. Cioè questa idea del tenere sempre aperto il cellulare mi ricorda un po' quella che si chiamava tempo fa, non so se è possibile fare un accostamento, la funzione ambientale, no, della televisione così come della radio. Io ho presente anche come, non so, gli adolescenti, anche per esempio anche io, autobiografici, no, guardavano per esempio MTV, cioè tante volte non era importante guardare, ma era fondamentale stare sintonizzati, no? Stay tuned, perché poi la vita sociale di alcune, come dire, di tutti, ma poi ogni fascia generazionale ha i suoi contenuti privilegiati, no? Gli elementi che uno capta così anche nella distrazione entrano a fare linguaggio comune, senso comune, discorsività e quindi alla fine socializzazione. E, non lo so, sarebbe interessante qui avere anche il punto di vista di uno psicologo, no? Ma la sensazione è che in realtà forse questo lasciare sempre aperto il canale, no? Cioè poi in fin dei conti paradossalmente, io non lo so, io non ho mai fatto ricerca in proposito, però il telefono fisso, non so se qualcuno quando andava a letto staccava la spina, cioè non c'era possibilità di... Quindi paradossalmente quello era un canale che comunque rimaneva sempre aperto. Avevamo un'altra cultura del telefono, quindi probabilmente nessuno avrebbe chiamato di notte se non per caso, anche perché poi si disturbava la famiglia, e la comunicazione appunto non era ancora personale. Però ecco, questo senso di sicurezza, io per esempio mi sono trovato a stare all'estero per un paio di mesi, lontano dalla famiglia, dalla casa, e avevo il mio smartphone, però non ero stato lì a cambiare la scheda, insomma praticamente per poter funzionare con tutte le app aveva bisogno del wifi, e il wifi stava nel campus, così io quando poi avevo bisogno di andare fuori dal campus perché stava in the middle of nowhere, io perdevo qualsiasi tipo di connettività, e allora mi ricordo che mandavo questo sms ai contatti più stretti dicendo sto uscendo dal campus, non ho il wifi, ci sentiamo quando rientro. Però mi creava, soprattutto per le prime volte in cui, essendo lontano da casa da solo, sentivo ancora, come dire, la fase del distacco, no, dalla vita familiare, cioè quest'idea di connettività che appunto la zona campus mi garantiva, mi dava anche un senso di grande, come dire, sicurezza che perdevo nella misura in cui invece uscivo. Per cui secondo me c'è proprio anche questa, credo, questa componente così, come dire, di potenziale essere insieme che garantisce il fatto stesso di come dire, tenere un canale aperto. Poi magari non si fa neanche nulla, il cellulare c'è tutta la notte, magari appunto non ci sto facendo nulla. Quindi ecco, forse sullo spazio e sul tempo ovviamente ci sarebbero da dire tante cose, mi piace appunto ragionare così un attimo anche per come cambia questa idea, no, dello spazio pubblico, dello spazio privato, di come cambiano le nostre geografie, della sicurezza, le nostre, come dire, mappe non solo mentali, ma direbbe Harry, le nostre mappe affettive dello spazio. Casomai aggiungo una cosa dopo, perché è un tema un po' diverso, però ecco, mi piaceva ricordare una cosa, che siccome abbiamo parlato anche di dialogo tra generazioni, finora abbiamo messo molto bene a tema, diciamo, in digital media, soprattutto anche nel loro aspetto, come dire, tecnologico, abbiamo forse dato tutti, non dico per scontato perché poi l'abbiamo detto, però ribadito esplicitamente meno che soprattutto nel digitale, ma nei media sempre, tecnologia è anche linguaggio, cioè la tecnologia tira in ballo la grande questione dei linguaggi. Lo dicevo perché, come diceva la professoressa Santoro prima, no? La scuola secondo me è veramente un luogo in cui si può fare riflessività sui linguaggi. Adesso c'è il digitale, io mi ricordo i miei tempi quando insegnavo, i genitori erano preoccupati perché mi chiamavano il professore che dice di guardare il Grande Fratello. E allora i genitori venivano a ricevimento con questa grande preoccupazione, ma lei non si rende conto, sta dicendo ai figli che... E poi facevamo insieme dei lavori, delle ricerche su così. Ecco, cioè, come dire, la tecnologia veramente nel dialogo generazionale tira in ballo in maniera decisiva la questione del linguaggio. Io credo che su questo occorra veramente lavorare, credo che se i genitori possono veramente dare una mano a migliorare la qualità della vita digitale dei figli, lo possono fare nella misura in cui si aprono a questa, come dire, componente, come dire, del linguaggio e dell'immaginario che è, come dire, che modella e che è contenuto nei media digitali.
Grazie al dottor Introini, vorrei rimanere collegata col dottor Introini cambiando un po' il tema. È vero che i giovani tengono il canale sempre aperto, usano tanto il web, ma sono giovani consapevoli, disincantati. Ce lo dice in particolar modo una ricerca dell'Istituto Toniolo, insieme all'Università Cattolica, Fondazione Cariplo e Intesa San Paolo, sui giovani italiani. Una ricerca nazionale che ha intervistato un campione molto vasto, rappresentativo a livello nazionale, di giovani tra i 18 e i 29 anni. Sicuramente il web è un canale di informazione, di comunicazione, ma i giovani sanno scegliere, danno grado di affidabilità diverso in base ai siti che consultano, non tutti li considerano autorevoli, non tutto quello che passa al web viene preso così com'è. Quindi ancora una volta probabilmente viene a cadere un'immagine del giovane italiano che è più dell'adulto che non del giovane stesso. Quindi vorrei che il dottor Introini, che ha anche collaborato alla ricerca, possa commentare questi dati.
Sì, dunque, diciamo subito che sì, sono abbastanza, cioè sono d'accordo, no, con questa idea del giovane utente di internet che tu, Federica, chiamavi disincantato, anche se effettivamente forse disincantato è una parola che coi tempi d'oggi tende quasi più a connotare in senso negativo l'atteggiamento. La sociologia conosce il termine blasé, no? Dagli inizi della modernità metropolitana. Però appunto ricordo anche alcune ricerche di Fausto Colombo sulle generazioni. Spesso questo atteggiamento disincantato sembra quasi appunto blasé, cioè alla fine non mi interessa, c'è talmente tanta roba che alla fine niente mi tocca più veramente, no? Ecco, allora forse più che disincantati io userei la parola riflessivi. Infatti le conclusioni di questo breve capitolo che ho curato con la collega Pasqualini, dedicato proprio all'uso prevalentemente informativo delle nuove tecnologie, si conclude appunto con un paragrafo intitolato proprio così, navigare riflessivamente tra, diciamo, vecchi e nuovi media. Allora, la riflessività che cos'è? Vabbè, molto semplicemente, appunto, potremmo tradurla con un altro termine di senso comune, che è la consapevolezza, la consapevolezza di, diciamo, del significato e almeno parzialmente delle conseguenze che le nostre azioni hanno, ma soprattutto anche, direi, applicati ai media, mi porrebbe chiara se, come dire, sono troppo superficiale sulla questione, applicato ai media direi proprio ecco, la capacità di entrare nel linguaggio dei mezzi di comunicazione, cioè di aprire un pochino il giocattolo semiotico, mi verrebbe quasi da dire, no? Ecco, io direi che i giovani che noi abbiamo raggiunto con il nostro rapporto dimostrano questa consapevolezza, questa riflessività. In che senso? Nel senso che appunto sicuramente sono grandi utenti della rete e ne utilizzano anche le nuove opportunità in termini, diciamo così, informativi. Per esempio una delle pratiche che fanno più volentieri è quella di appunto ricercare informazioni, soprattutto utilizzando i quotidiani online. La cosa interessante, la cosa che appunto è emersa e che in qualche modo ci ha colpito, è che appunto nel cercare informazioni, sappiamo che poi appunto in internet tutto volendo è informazione, tutto volendo può essere fonte di informazione, forse proprio per ridurre la complessità di tutto quello che si può trovare in rete, i giovani, come dire, scelgono sì nuove forme o forme digitali dell'informazione, però, diciamo, lo fanno mantenendo in qualche modo un contatto, un riferimento al mondo dei media tradizionali. Cioè il fatto che per esempio loro scelgano quotidiani online e, come dire, che sono poi la versione, diciamo, digitale, diciamo così, per semplificare, di testate che si trovano anche in edicola, l'abbiamo letta un po' in questi termini, cioè mi sposto nel nuovo ma tengo come riferimento in termini di autorevolezza e di affidabilità il mondo, diciamo, degli old media o comunque di quelli che precedono il digitale. È significativo che per esempio se l'uso dei social network, diciamo, nella fascia di esposizione più alta, quindi quella che supera le 3 ore al giorno, supera addirittura la televisione nei consumi mediali di questa generazione. Poi, quando si va a vedere quanto i social network incidano, per esempio, nella formazione della loro opinione politica, o semplicemente siano affidabili in termini di recupero di informazioni, troviamo percentuali che sono veramente molto, molto basse. Poi, se un attimo di pazienza, magari se un attimo di tempo recupero anche il dato esatto. In questo senso, giovani riflessivi, molto probabilmente sanno che cosa aspettarsi da una piattaforma come un social network, quindi sanno che tipo di uso fare lì, probabilmente più relazionale e più ludico, ma sanno anche dove trovare, se vogliamo, forse con un espediente che è un po' uno shortcut, un cortocircuito, mi riferisco ai media non digitali per, come dire, garantirmi che l'informazione online sia quella corretta. Però ecco, sanno appunto navigare, no, nel mediascape complessivo. E l'altra cosa che ci ha un pochino colpito, ecco, questa può dipendere da tanti motivi, può dipendere anche, come dire, forse dalla rilevazione, dal campione che abbiamo raggiunto, è il fatto che in proporzione partecipino un pochino poco. Ecco, le pratiche, diciamo, più attive o comunque più alte della rete, come può essere il blogging o anche solo il rispondere a post su siti di quotidiani, su social network, è una, come dire, una pratica che è ancora poco diffusa. Solo l'1% del campione dice di possedere un blog e di utilizzarlo per discutere di temi di attualità. Forse è il caso che mi fermo.
Beh, la ricerca è interessantissima. Il rapporto giovani è prossimo ad uscire nuovamente nelle librerie. A fine novembre avremo il secondo rapporto giovani. Quindi chi vuole poi acquistarlo o informarsi lo trova sicuramente. Però come Istituto Toniolo e come Università Cattolica abbiamo altre opportunità per le scuole, le famiglie e i genitori. Da 18 anni l'Associazione Amici Università Cattolica propone un concorso, quest'anno il tema è appunto virtualmente, chiediamo poi alla professoressa Santoro di illustrarcelo, e un corso online, quindi promosso da Istituto Toniolo, CREMIT, Formazione Permanente ILAB, per capire come declinare al digitale le 7 virtù della tradizione, rivolto alle scuole, agli insegnanti, e di questo chiediamo una parola alla professoressa Carenzio. Quindi iniziamo col concorso e poi col corso. Grazie.
Allora, abbiamo parlato a lungo, io penso che gli ascoltatori si siano accorti che è ricorrente questa preoccupazione da parte di chi si occupa appunto di comunicazione e rapporto con i ragazzi, di coinvolgere anche il mondo adulto, gli insegnanti, i genitori, insomma tutti gli adulti che sono a contatto con i ragazzi in questo percorso proprio di maggiore confidenza e consapevolezza nell'utilizzo appunto della realtà virtuale. E il concorso ha un po' questo obiettivo, quello di offrire delle occasioni proprio a tutti, perché il concorso viene proposto sia alle scuole primarie, dalla terza elementare fino all'università, nonché ai genitori e agli insegnanti. È veramente un concorso aperto a chiunque voglia partecipare, peraltro la partecipazione individuale è ovviamente gratuita. E lo stimolo che si vuole dare è proprio quello di provare a pensare la realtà virtuale anche come un'opportunità per esercitare la virtù. E quindi una realtà virtuale che diventa virtuosa proprio per giocare con le parole. E ovviamente diciamo, siccome si rivolge a un pubblico molto vasto, anche il tipo di lavoro che viene richiesto si differenzia a seconda dei destinatari. E, ad esempio, ai genitori si chiede di inventare una piccola storia, una storiella, una favoletta, attraverso la quale comunque cercare di raccontare ai ragazzi o ai bambini un utilizzo virtuoso appunto del virtuale, recuperando un po' l'antichissima tradizione, no, delle favole, che hanno lo scopo in quello di trasmettere attraverso delle storie, dei personaggi, delle virtù. E mettere in luce i vizi, oppure si può partecipare con un post o con una foto o addirittura anche con una filastrocca, un disegno. Davvero le opportunità sono proprio tantissime. A maggio ci sarà poi la premiazione qui in università e il termine della scadenza del concorso è a febbraio, quindi c'è ancora tutto il tempo per iscriversi e partecipare, dato che il concorso viene lanciato proprio in queste settimane. E il momento poi della premiazione è un momento proprio speciale, perché sono ormai 18 anni che facciamo questi concorsi che vedono una partecipazione proprio corale da parte di tutte le scuole d'Italia e non solo. Abbiamo dei numeri veramente impressionanti e che superano le migliaia, tant'è che quest'anno proprio il desiderio è anche quello di utilizzare tutto questo materiale anche per indagare qual è l'utilizzo che viene fatto proprio del virtuale attraverso questi particolari elaborati. E dicevo che il momento della premiazione è un bel momento, perché ovviamente chi ha partecipato in generale è molto contento di essere lì e raccontare, no, il proprio pezzetto di storia, e tutti quanti poi andiamo a casa con la convinzione che è proprio una bella Italia quella che abbiamo modo di vedere in quella circostanza, perché si incontrano genitori che sono orgogliosi dei propri figli, e questa è una cosa bellissima, perché davvero se c'è qualcosa di cui un figlio ha bisogno è sentire l'orgoglio di un genitore per quello che il figlio è riuscito a fare. Ci sono insegnanti che molto spesso segnalano che chi ha vinto era proprio il ragazzo, la ragazza più in difficoltà in classe, che quindi hanno trovato attraverso il concorso l'opportunità per valorizzare delle competenze nascoste che la didattica non sempre riesce a individuare e valorizzare. Insomma, quindi è proprio un invito alla partecipazione, proprio per stare, e qui concludo, proprio in quel rapporto di alleanza e partecipazione tra genitori e figli, e questa alleanza tra generazioni che è così importante.
Benissimo, grazie. Chiunque fosse interessato può trovare tutte le informazioni sul sito dell'Istituto Toniolo, istitutotoniolo.it. Adesso la professoressa Carenzo ci illustra invece il corso online, che è una novità.
Sì, è una novità, anche se si inserisce anche all'interno delle parole dette rispetto al concorso. È un MOOC, un acronimo ormai sulla bocca di molti. Che cos'è un MOOC? È un Massive Online Open Course, o meglio, Massive Open Online Course. Che cos'è? È un corso che viene erogato e quindi poi fruito esclusivamente in rete, online, aperto, perché i MOOC sono caratterizzati per essere gratuito o con un accesso economico molto basso, con una soglia economica molto bassa rispetto poi al percorso, ai materiali e all'assistenza, ed è massive, cioè di massa, proprio perché i numeri sono tantissimi, sono alti, sono tanti partecipanti ai quali noi ci rivolgiamo, e nella tradizione dei MOOC l'idea è quella di poter garantire l'accesso al corso a un numero molto esteso di persone. Il MOOC prende spunto e si ispira a un testo del professore Voltella, che è direttore del CREMIT, che abbiamo spesso citato e che quindi è coinvolto anche nel MOOC, che è Le virtù del digitale per un'etica dei media, edito da Morcegliana, in uscita adesso, e il MOOC è organizzato in 7 moduli. Evidentemente lo intuiamo tutti, ogni modulo è dedicato a una virtù, e per ogni modulo è possibile prevedere 3 livelli di coinvolgimento di chi decide di seguire il corso. Un primo livello free, totalmente gratuito, meno impegnativo anche dal punto di vista del tempo da dedicare al MOOC e delle attività associate al corso online, che è un livello che noi abbiamo definito informati, ovvero i partecipanti possono accedere al corso e poter vedere una serie di video lezioni preparate ad hoc sulla virtù oggetto del modulo, accedere a uno spazio di approfondimento con link e articoli e tutti i materiali che possono rendere più significativa l'esperienza di questa prima parte del corso, e una ultima parte nella tradizione dei MOOC di autovalutazione. Al termine c'è evidentemente un riconoscimento, un certificato, e si può accedere ai livelli successivi, che hanno come parole chiave invece rifletti e agisci. Solo 2 parole per non disorientare chi ci ascolta. Rifletti e agisci fanno parte di un pacchetto plus o plus, che dir si voglia, del corso. Nell'area rifletti i partecipanti potranno trovare una serie di studi di caso sui quali poi effettivamente fare massa, pensiero critico nel forum associato al corso. Nel terzo step, che è agisci, invece si chiede all'insegnante una partecipazione maggiore con la produzione di attività, nella logica ormai molto diffusa dell'online, che è quella delle e-tivity, attività che vengono supportate da un tutor o da un moderatore e da un esperto di contenuto, quindi non solo di comunicazione o linguaggio, come dicevamo prima con il collega. Nella chiave della GISCI sono presenti e saranno presenti delle attività anche didattiche da poter svolgere in classe e degli stimoli ulteriori che vengono seguiti con un riscontro puntuale, sia disciplinare appunto che tecnologico, da parte del team che supporta il MOOC. Quindi informati, rifletti, agisci sono tre parole chiave che ci consentono di essere virtuali anche nel web. Pensate a cosa significa, e poi chiudo, essere saggi oggi nel web, cosa significa anche esprimere la carità. Pensiamo a tutte le volte in cui mettiamo un like a un'iniziativa, a un evento in Facebook, ma poi ce ne disinteressiamo totalmente, perché forse il like ci ha già sedato la coscienza o la nostra, il livello di partecipazione. Sono tutti temi che verranno declinati e che offriamo agli insegnanti per favorire anche una presa di coscienza che, dicevamo, non è solo tecnica rispetto al web.
Grazie alla professoressa Santoro e alla professoressa Carenzio per la presentazione del concorso e del corso virtualmente. Prima di passare alle domande dei nostri radioascoltatori, chiederei alla professoressa Giaccardi un brevissimo intervento conclusivo. Alla luce dei punti che abbiamo sollevato oggi, come ci può essere un cammino virtuoso nel virtuale?
Facendo una ipersintesi delle tante parole, penso tutte molto interessanti e utili per gli ascoltatori che abbiamo sentito questa mattina, io credo che due termini siano particolarmente cruciali, che sono reciprocità e accompagnamento. E il digitale non è altro che un'estensione dei territori in cui noi ci possiamo accompagnare in una reciprocità che significa prima di tutto legame. Noi viviamo in una cultura individualistica e invece la rete ci risollecita a metterci insieme, a stare insieme e a tenere conto dell'altro. E poi anche dal punto di vista educativo questo delle ricadute, mi viene in mente il testo di Michel Desserteau, Mai senza l'altro, e mi viene in mente quello che lui dice, che il vero educatore è chi sa lasciarsi educare. Allora lasciamoci educare anche dalle domande, magari spesso espresse in maniera confusa o pasticciata, che dai giovani ci vengono, e lasciamoci veramente educare per poterli accompagnare, rompendo questo isolamento tra le sfere relazionali che un po' per inerzia, un po' per lascito del passato tende a prodursi. E questa è veramente la sfida da cogliere oggi.
Grazie alla professoressa Giaccardi, colgo l'occasione per ringraziare tutti gli ospiti che sono stati con noi, che si fermeranno anche per le domande che ci arriveranno dagli ascoltatori, quindi appunto la professoressa Chiara Giaccardi, il professor Fabio Introini, la professoressa Alessandra Carenzio e Maria Grazia Santoro. A questo punto aspettiamo le domande degli ascoltatori, noi diamo appuntamento per il 13 novembre con la rubrica Cantiere delle Scelte. Pronto?
Pronto? Pronto?
Sì, buongiorno, è la signora?
Buongiorno, mi chiamo Anna, chiamo da Rimini. Volevo ringraziare per questa bella conferenza che ho sentito in radio e volevo chiedere a tutti i docenti universitari, siccome io sono una mamma, ho figlio adolescente di 14 anni, ma io sono tardiva digitale o ritardata digitale, non so che termine, perché ho proprio questo diffidenza e rifiuto verso le nuove tecnologie, quindi non lo so nemmeno controllare, perché non ho confidenza con il mezzo, anzi appunto mi mette timore. Però vedo che, ecco, le domande sono due: come fare per superare questa cosa, però forse non è la sede opportuna, e poi volevo chiedere anche per il mio figlio, che questo ambiente digitale un po' cioè è come l'ambiente naturale, nel senso che lui con i coetanei è molto timido e anche lì non partecipa su WhatsApp, ma legge quello che scrivono gli altri, cioè quindi ha le stesse modalità che ha nell'ambiente naturale, o ad esempio viene preso in giro purtroppo a volte dai compagni, e anche sul digitale mi ha fatto vedere, insomma, tipo atti di, non so se si può chiamare, bullismo o così. E quindi ecco, come aiutarlo in questo accompagnamento e in questa situazione un po' mia di deficit, diciamo. E ringrazio di nuovo, ascolto per radio, grazie.
Grazie ad Anna. Chiediamo alla professoressa sia Giaccardi sia alla professoressa Santoro, poi se altri volessero intervenire, di dare un'indicazione alla signora che ci ha chiamato.
Allora, io parto dalla seconda domanda perché è la cosa che più mi ha toccato come insegnante di scuola secondaria di primo grado, quindi il discorso dell'utilizzo di WhatsApp da parte dei ragazzi per prendere in giro i compagni. Veramente qui ne parlo da persona che semplicemente è impegnata su questo fronte in quanto insegnante di scuola media. È molto importante che suo figlio le abbia mostrato quei contenuti. È proprio da lì che bisogna partire. Nel senso che lui ha fatto un atto di fiducia nei confronti vostri di genitori, ha aperto un dialogo e questo dialogo va tenuto aperto. Va tenuto aperto prima di tutto chiedendo a lui come si è sentito. Questo è molto importante perché è importante che lui tiri fuori via parole a quelle emozioni che sicuramente quelle cose che ha letto gli hanno fatto sentire. Seconda cosa, è importantissimo segnalare agli insegnanti che questa cosa sta avvenendo e anche agli altri genitori, fare rete con i genitori perché WhatsApp è il loro spazio ma è anche il nostro, cioè è importante che non siano lasciati soli. Perché in realtà cosa accade? Accade che fare una presa in giro su WhatsApp è più facile che doverla dire in faccia alla persona interessata. E mettere poi, schiacciare la manina che dice ok o fare la faccina che ride di fronte a quella presa in giro mi chiede veramente soltanto uno sfiorare il cellulare, quindi un gesto che è di una tale leggerezza che neanche chiede un attimo di riflessione. Il punto è che gli esiti che però questa cosa ha sulla persona che è al centro di quella presa in giro non hanno la stessa leggerezza di chi ha compiuto questa cosa. È importante che i ragazzi siano guidati nel comprendere che cosa sta accadendo. E se gli insegnanti minimizzano, essere molto insistenti, perché anche noi insegnanti molto spesso minimizziamo perché non sappiamo che fare e quindi esistono adesso un sacco di pubblicazioni, un sacco di opportunità per acquisire quella strumentazione come genitori, come insegnanti, per riuscire proprio a parlare in modo competente di questi argomenti.
Grazie. E sentiamo anche la professoressa Giaccardi.
Sì, brevissimamente. Io credo che lei non si debba sentire in colpa perché si sente appunto un'estranea digitale. Magari si possono cogliere le tante occasioni che ormai ci sono dappertutto, in ambienti laici o anche cattolici, le parrocchie, di formazione non tanto rispetto alle tecniche, alla competenza di maneggiare i dispositivi. Io non penso che lei debba diventare smart come le nuove generazioni, ma la cosa importante è capire il significato, quali sono le nuove logiche in gioco, qual è il significato di questi ambienti per le nuove generazioni, come funzionano, cos'è che attira tanto i giovani. Ecco, i significati possono essere compresi anche se non si riesce effettivamente a smanettare come fanno i giovani, anzi è quello che manca anche ai giovani stessi, la capacità di capire il significato di quello che stanno facendo e le implicazioni delle loro pratiche, come giustamente abbiamo appena sentito. Quindi da una parte cercare di comprendere i significati e dall'altra parte appunto accompagnare. Anch'io mi ero segnata mentre parlava, bello che suo figlio abbia condiviso, cioè questa fiducia, il riconoscimento del bisogno di questa alleanza che è con l'adulto che può aiutarci a uscire da una situazione di fragilità, di incertezza, di insicurezza. L'insicurezza è la cifra dell'adolescenza e molto spesso si cerca di superarla appunto cercando il consenso del gruppo più allargato, e questo spinge anche a comportamenti che sono eticamente discutibili e che sono comprensibili solo dentro questo tentativo di sentirsi parte del gruppo di cui poi qualcuno magari fa le spese. Ecco. Forse in questi nuovi ambienti c'è però più possibilità anche per un ragazzo che magari è più timido di valorizzare alcune sue qualità. di diventare magari un punto di riferimento per alcuni aspetti, quindi anche cercare di accompagnare suo figlio a capire che cosa sa fare bene, che cosa gli riesce, come poter valorizzare anche oltre, al di là degli ambienti che fisicamente frequenta, come può essere la classe, può essere un elemento che lo aiuta ad acquistare quella sicurezza che in realtà non acquistiamo mai del tutto, ma insomma che comunque crescendo in qualche modo ci accompagna.
Ecco, su questo tema la professoressa Carenzio vuole dire la sua?
Sì, ma una battuta velocissima, anzi due, ma molto brevi. Un consiglio alla signora Anna, che ringrazio personalmente, perché raccontare un'esperienza personale non è mai semplice, ma forse per arrivare a una maggiore dimestichezza e sicurezza educativa, per poi essere mamma anche in rete, rispetto al figlio, è partire dai propri interessi. L'apprendimento sappiamo che funziona anche attraverso l'utilizzo di quelle scintille, di quelle curiosità che più di altre ci possono portare a imparare e a diventare più esperti. Quindi se è appassionata di viaggi, partire da lì, se è appassionata di cucina, partire da lì, cercare di utilizzare il web venendo incontro a questi interessi, con quell'occhio critico e distaccato positivamente che Chiara Giaccardi introduceva, perché l'obiettivo non è diventare tutti smanettoni, riprendendo un termine della professoressa Santoro, ma è di conoscere lo spazio per poter essere più consapevoli, conoscere i linguaggi. L'ultimissima cosa, ricordiamo l'alleanza intergenerazionale, chiedere al figlio di poter magari suggerire alcuni spazi e ambienti è assolutamente, come si fa nella scuola, possibile anche in famiglia, soprattutto se appunto il figlio di Anna è disponibile a incontrarsi in un ambiente comune.
Grazie professoressa Carenzio, passiamo ora alla prossima domanda.
Sì, sono in linea.
Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Sì,
sì buongiorno, con chi parlo?
Sono Emilia da Verona, una nonna.
Sì, signore, mi dica.
Sì, io sono una nonna.
Sì,
che
buongiorno.
Ha un nipote di... Buongiorno, mi sente?
Sì.
Pronto? Sì, mio nipote
sì,
ha
prego.
19. Sì, pronto? Mi sente?
Sì.
Mio nipote ha 19 anni e ce l'ho spesso qui a casa mia, soprattutto anche a dormire, e vedo che di notte è proprio vero che loro non staccano nemmeno la notte. Io vedo la lucetta in camera anche alle 3, alle 4, alle 5 della mattina, ma quello che mi dà più fastidio è a tavola lui non riesce a staccarsi da questo aggeggio che ha sempre in mano, non riesce a metterlo neanche su un altro tavolo, quindi non si può parlare perché mangia e continua a guardare in questo riquadro. Un'altra cosa che mi dà fastidio, che insomma faccio fatica a comunicare con lui, è quando siamo in macchina, perché lo porto spesso di qua e di là, mi chiama spesso ad aiutarlo a spostarsi nei suoi impegni, e anche in macchina dico parliamo un attimino, non ci vediamo mai, non parliamo mai tra di noi. No, ma adesso ho sempre questo aggeggio in mano, ho da fare, devo sentire questo, devo comunicare con l'altro. Ecco, questa porta chiusa, non so come posso io rompere questo meccanismo, ecco, a tavola, in macchina e a casa, come posso intervenire per non essere pedante e la solita nonna brontolona, insomma, come aspetto, ascolto per radio, va bene?
Grazie signora Emilia per questo interessante punto sollevato, passerei la parola alla professoressa Carenzio.
Sì, una battuta veloce, quello che succede alla signora con il nipote di 19 anni succede a me con un marito di 42, nel senso che noi abbiamo stabilito, e forse questo potrebbe essere un suggerimento in comune accordo, quindi non è un regolamento che piove dall'alto, ma è un accordo motivato e giustificato da confronto e da dibattito, abbiamo stabilito che ci sono delle regole, soprattutto avendo una bambina piccola, che vanno assolutamente rispettate. date, che sono regole digitali, quindi il telefono non si tiene mai a tavola, è vero che mio marito non è un adolescente, ma ci si può ragionare spiegando le motivazioni, non si tiene acceso a tavola, non si tiene la televisione accesa, si tiene la radio, perché è comunque un sottofondo molto amichevole per noi, ma arrivare a questo discorso è consentito, è possibile se ci si confronta. Io credo che parlare con un 19enne, per quanto con le sue regole sociali di vita, sia assolutamente possibile, e probabilmente il 19enne stesso non si rende conto di quanto fastidio può arrecare alla vita relazionale e magari venirsi incontro spiegando le motivazioni per cui è così importante essere connesso anche a pranzo, e magari dire è invece più importante per me poter mangiare guardandoti negli occhi e non vedendoti chino sullo schermo a qualsiasi ora del giorno o della notte. Qualche tempo fa il professor Menduni aveva lanciato l'idea della dieta mediale, parlando di televisione, quindi la famosa dieta mediale di Menduni, con una autoregolazione dei consumi in famiglia, può essere assolutamente applicata anche ai media digitali, riconoscendo un punteggio, riconoscendo un valore alle proprie pratiche, certo con un confronto e un incontro che può magari aprire certe porte, come diceva la signora Chiuse.
Grazie professoressa Carenzio. Professoressa Giaccardi, qual è il suo parere a tal proposito?
Sì, anche secondo me questa è una bella occasione appunto di alleanza intergenerazionale, in cui gli adulti aiutano i giovani in realtà a liberarsi, perché sembra che un limite sia qualcosa che ti toglie, no? Ma in realtà a volte un limite è qualcosa che ti libera. Il fatto che lui dica che non riesce a staccarsi è già il segno di una, non dico di una dipendenza, ma di dare per scontato che non si possa fare altrimenti, e questo è un segno di non libertà, perché la libertà è sapere che si può sempre fare altrimenti. Quindi cogliere l'occasione, sapendo che niente è da perduto, perché se arriva un messaggio, una chiamata, tutto viene registrato sul cellulare, quindi può recuperare in un secondo momento qualunque tipo di contatto. Però bella questa metafora della porta, perché ne aveva parlato il Papa Benedetto XVI nel suo messaggio per la comunicazione sociale, il 47°, diceva che i social network devono essere delle porte, no? Porte di verità, porte che devono rimanere aperte, perché altrimenti non sono né porte di verità né porte di relazione. Allora, come aiutarli? Cercando di farli ragionare sul concetto di libertà e sul concetto di dipendenza, sul concetto di relazione in presenza, di qualità della presenza, perché se io ci sono ma sono altrove, la qualità della mia presenza è molto povera. Facendogli capire che non perdono assolutamente niente, e cercando anche di farli ragionare su quella che deve essere una nuova etichetta. Una volta era maleducato, mentre si stava parlando con qualcuno, mettere in pausa la conversazione per rispondere al cellulare. Oggi è diventata una prassi consolidata. Allora, riflettiamo anche sul rispetto nei confronti dell'altro, su cosa deve stare in primo piano, che cosa sullo sfondo, in ogni momento della nostra quotidianità, per essere consapevoli di quello che facciamo e non semplicemente agire come fanno tutti o come i dispositivi ci portano a fare.
Professor Introini.
Sì, volevo solo chiosare l'intervento preciso delle colleghe con questo riferimento. Pochi giorni fa ho trovato proprio nei social, in Facebook, un video curato, realizzato, promosso da una nota marca di bevande, e mostrava proprio una situazione a tavola, no? In cui questa famiglia era dedicata, cioè ognuno aveva il suo smartphone e stava lì, nello stesso spazio, ma in realtà perso in pratiche e probabilmente in mondi diversi. E la metafora era questa, cioè che questa famiglia, oltre ad avere uno smartphone, aveva diciamo intorno alla testa una sorta di imbuto, come quello che si mette agli animali quando fanno l'operazione. E lo scopo del video era far vedere proprio quanto, cioè, non solo la situazione fosse alienante, ma impedisse di vedere, di cogliere quelle cose piene di significato che invece ci stanno anche di fronte a noi. È bello poter viaggiare in tanti spazi, in tanti tempi, essere ubiqui e vivere il mondo simultaneamente, ma a volte proprio questo ci impedisce di cogliere invece la ricchezza di quello in cui siamo fisicamente immersi, ecco. Quindi a volte l'ironia aiuta, forse magari il nipote ha già visto anche questo video, magari potrebbe essere un modo per iniziare il discorso, no? Hai mai visto che c'è questo video che gira su Facebook?
Grazie, adesso ascoltiamo se c'è un'altra domanda.
Sì, buongiorno, sono Maria da Milano. Io ho lo stesso problema della nonna di prima. Io ho un figlio di 19 anni che da 5 anni, praticamente ha buttato via 5 anni di scuola e poi non ha concluso perché ha lasciato a metà, perché lui conduce questa vita. Di notte sta attaccato al computer per giocare, per un giochino, e di giorno dorme. Io non riesco a smuovere questo ragazzo, ci abbiamo provato in 5 anni di chiacchiere, di parole, di coccole, con tutti i modi, con lo psicologo. Ci siamo andati io e suo papà dallo psicologo. Lui non ha voluto andare, non ha voluto sentir parlare nessuno, e ha un fratello di 33 anni che gli dà... Pronto?
Signora Maria, pronto? Era caduta la linea.
Sì, sì, ok.
Signora Maria.
Allora, io non so cosa avete ascoltato, ricomincio da capo perché non sentivo nulla. Ripeto,
abbiamo ascoltato...
Come?
Prego, prego.
Sì.
Prego, prego. Abbiamo ascoltato fino a quando diceva del figlio che da 5 anni sì. Sta o al computer o al cellulare, sì. E quindi non sapete più come fare.
Esatto, sono 5 anni, ha perso 5 anni di scuola, lui di notte sta al computer, di giorno dorme, ha chiuso con la scuola l'anno scorso, ripeto, non ha concluso i 5 anni, si era iscritto a informatica proprio perché è innamorato di informatica, non è valso nulla il nostro intervento con gli psicologi, siamo andati noi, io e suo papà, lui non aveva mai voluto andare. Il ragazzo, io ho un ragazzo, un figlio più grande di 33 anni, che gli dava un sacco di consigli, ancora oggi glieli dà e ci parlano insieme, ma non è servito a nulla. Pronto?
Sì, sì, noi la stiamo ascoltando, signora. Ah,
allora io vado avanti.
Se vuole arrivare poi alla domanda. Sì, sì,
guardi, la domanda era...
Se vuole
aiuto.
Porci poi la domanda, grazie.
Sì, la domanda è questa, aiuto, cosa devo fare... E lo psicologo mi dice non staccargli internet perché è l'unico attacco che ha, l'unico aggancio che ha. Io parlando con un sacerdote, tra parentesi su Radio Maria, da quello che lui ha spiegato, mio figlio è un accidioso. Allora io dico, aiuto, cosa devo fare? Un consiglio, ho bisogno di capire cosa devo fare con questo ragazzo che non vuole né studiare né lavorare. Sta chiuso in camera sua 24 ore su 24. Esce ultimamente solo ed esclusivamente perché lo abbiamo iscritto a scuola guida, era un premio dei 18 anni che non ha meritato, lo abbiamo spostato ai 19 perché lui appunto aveva lasciato la scuola. Io vi ringrazio, ascolto per radio, datemi un consiglio cosa io posso fare per questo ragazzo per aiutarlo. Grazie di nuovo e arrivederci.
Grazie Maria, sentiamo la professoressa Carenzio, poi anche la professoressa Giaccardi se vuole intervenire, penso che sia l'ultima domanda della mattinata.
Grazie per la parola, è una situazione effettivamente molto delicata e io personalmente e umanamente non mi sento in grado di dare dei consigli, come dire, delle ricette, non esistono evidentemente ricette per affrontare la situazione, ma... come dire, suggerirei, se non l'ha già fatto, magari di contattare, non voglio essere allarmistica, ma è solo una risorsa in più, il centro che si occupa delle internet addiction, perché di fatto il racconto della signora mi ha fatto venire in mente molti dei racconti che gli studiosi giapponesi di Hikikomori, cioè di questi fenomeni di allontanamento dalla realtà relazionale e sociale, non per passare il tempo sui social, quindi è relazione anche quella, ma per videogiocare e chiudersi da qualsiasi forma di relazione, sono dei casi che non sono trattabili a livello semplicemente educativo, ma hanno bisogno di una, come dire, accoglimento globale, no, del caso. Però le parole della signora Maria mi ricordavano molto le testimonianze degli Hikikomori e ha ragione lo psicologo che ha interpellato a dire che non bisogna assolutamente come nel caso di dipendenze da sostanze, interrompere immediatamente senza accompagnamento. Ci sono delle pratiche che hanno a che fare con la terapia, con la psicoterapia, un aiuto comportamentale che coinvolge la famiglia. Nei racconti di questi centri giapponesi effettivamente veniva preso in carico non il ragazzo ma la famiglia. Il Policlinico Gemelli di Roma ha un centro attivo, attivissimo, che si occupa di Internet Addiction e che è più accreditato di me per fornire dei suggerimenti. Effettivamente questo non è un caso di utilizzo semplicemente improprio di un mezzo come quello del computer e videogioco, ha a che fare con qualcosa di più esistenziale, quindi io non mi trovo in condizione di dare ricette, ma solo suggerimenti e consigli.
Sì, anche a me è venuto in mente il centro dipendenze da internet del Policlinico Gemelli di Roma. Il professor Federico Tognoni ha fatto anche tanti interventi, ha scritto libri e forse il suo caso non è così isolato. Cioè, è chiaro che si scivola dall'uso eccessivo a un uso un po' patologico, se diventa una sostituzione della vita, diciamo, offline. Ecco, quindi, però l'età è talmente giovane che sicuramente ci sono dei percorsi che si possono attivare per recuperare un senso della realtà più equilibrato. Forse a questo punto, avendo voi tentato tante strade, un incontro con specialisti di questo tipo di disagio giovanile può essere una cosa utile da tentare.
Grazie professoressa Giaccardi, ne approfitto per ringraziarla e per ringraziare di nuovo gli altri nostri ospiti, la professoressa Santoro, la professoressa Carenzo, il professor Introini e i radioascoltatori intervenuti. Ci diamo appuntamento al 13 novembre per la prossima puntata di Cantiere delle Scelte.